1 Bologna 1 Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
Amici e amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci per questa nuova puntata di Black and White. Siamo tornati dopo due settimane, dopo la pausa importante per insomma la partita del Bologna con la Roma, che ricordiamo ancora con grande enfasi, e siamo tornati appunto questa sera per raccontare questa Virtus che si sta avvicinando, salvo appunto l'ultima sfida in casa contro Trento, a quello che può essere il primo posto nella regular season di LBA. Ben trovato a Dave Trebbi.
Buonasera a tutti.
Buonasera anche a Gabriele Platania. Tania, ben trovato.
In effetti abbiamo saltato una settimana, ma non me l'ero perso.
Però, sì, però lunedì ha giocato la Virtus, quindi comunque eravamo sul pezzo, diciamo così.
Certamente.
No, più che altro abbiamo saltato una settimana e per la prima volta non dobbiamo recuperare 87 partite che sono state giocate in quelle due settimane di sosta. Quindi...
ecco, esatto, permettetemi, rivedere la partita, non scautizzare gli avversari, avere un po' più di respiro. Ecco, sì. Non è bellissimo perché vuol dire che comunque una coppa è andata via, però permettetemi un po' di riposo, un po' di rilassatezza, un po' più di maggiore lucidità nell'analizzare le cose, ecco, permetteteselo almeno questo.
Allora, due partite, quelle di campionato, in cui la Virtus, come dicevamo, ha messo l'acceleratore per arrivare a quello che è il primo posto in campionato. Due vittorie un po' diverse, forse, con Reggio Emilia e contro Tortona. Se con Reggio Emilia, Dave, c'era stato un primo tempo buono, poi Reggio Emilia era rientrato, no, nel terzo quarto, come era successo molto spesso alle avversarie della Virtus nell'ultimo periodo. Ieri invece contro Tortona un primo tempo un po' così, soprattutto in fase difensiva, poi però un terzo quarto dove è cresciuto Schengen, dove sono cresciuti tanti giocatori, è cresciuta la difesa e la Virtus ha messo un po' la marcia.
Sì, bisogna già fare, secondo me, un'importante questione, ovvero come la Virtus adesso sta trovando tante risorse da giocatori che inizialmente facevano un po' fatica. Mi riferisco in particolar modo a Zizic, che ha giocato un primo tempo molto positivo, poi sì, nel secondo tempo, compresi anche delle palle perse, è un po' svanito tutto quello di buono che aveva fatto nella prima parte. E di una Virtus che, bisogna dirlo, adesso con il consueto quintetto che propone le più volte, dove la addirittura ha commesso 26 volte su 34 partite d'Eurolega, ovvero quello con Hackett, Dunston, Bellinelli, Scinghiglia e Cordinier, è un quintetto che fa fatica anche in campionato, perché questo è stato il quintetto con cui è partita nella gara contro Tortona, e la Virtus, fin quando non è andata sul cubo dei cambi per fare qualcosa, è andata più per ben due volte a cercare di recuperare un meno 4. E non dico che è un quintetto sotto questo punto di vista che bisogna stravolgerlo, perché per certi versi è un quintetto dove ci sono tutti i leader in campo, se ci fate caso, perché Dunston e Hackett sono un po' i leader della difesa, Bellinelli e Scinghiglia sono un po' quelli che coordinano la fase offensiva e Cordinier fa un po' di mix. Però diciamo che nelle ultime gare, nelle ultime partite, non solo il quintetto iniziale, ma proprio questi cinque giocatori assieme, tutte le volte che vengono messi in campo fanno fatica, la Virtus prende parziali e non è così efficace. Però sì, la fortuna comunque che hai una parte della panchina, giocatori della panchina che possono essere a basso. Nella gara con Tortone è stato Polonara e Zizic, appunto, e ieri mancava anche Ljungberg, è stata una prova importante da parte della panchina rispondere in maniera positiva, perché ha risposto in maniera più che positiva, senza un'assenza importante come quella di Ljungberg, contro un avversario che al momento sarebbe proprio il nostro avversario ai playoff, perché è all'ottavo posto.
Com'è che succede anche per il ranking della Coppa Italia?
Esatto,
è andato così, no?
Esatto.
Lì però era l'ultima giornata.
Però permettetemi, con il dato prima di dare, finalmente dopo 3 anni la Virtus finalmente ha vinto a Tortona.
Vero, vero. Cosa che non era mai successa storicamente.
Mai.
Quindi vedi. Così Dave
a livello
può mettere...
di regular season.
A livello di regular season, certo, a livello di playoff lo sappiamo benissimo.
Sì, Gabri, vai.
No, dico su quello che diceva Dave adesso. Secondo me c'è anche un po' una questione, non dico psicologica, ma presunta tale. Nel senso, quei giocatori che dicevi prima, almeno 4 di questi, Dunston, ministro della difesa, ultimamente fa un po' fatica.
Sì.
Bellinelli e Scinghiglia, leader dell'attacco, ultimamente fanno un po' fatica. Chi più chi meno. Cordinier in questo momento è completamente estraneo, mm-hmm. è un corpo estraneo in mm-hmm. questo momento dal ritorno dall'infortunio, e questo mix certamente rischia di, appunto, far sembrare più brutto di quanto non sia alcuni momenti di certe partite. Ecco, c'è anche da dire che, come dicevi tu in precedenza, il quintetto invece dei giocatori, diciamo, possiamo dire seconda fascia in questo momento, mm-hmm. ma comunque Polonara, Zizic, Abbas, quelli che nominavi prima, certo. sono tutti giocatori Lundberg. Che per varie ragioni, ma Lundberg meno, lo considero più nei primi,
okay.
Quelli che dicevamo prima, ci mettiamo, volendo, anche Paiola, ci possiamo mettere mm-hmm. anche ma soprattutto Polonara e soprattutto Abbas sono giocatori che magari per varie ragioni diverse, magari durante la stagione hanno avuto varie situazioni dove hanno giocato di meno e adesso sono da un lato più freschi, dall'altro hanno tanta voglia di emergere, tanta voglia di portare energia e tanta energia da mettere in campo, cosa che magari quelli che abbiamo nominato in precedenza hanno più speso certo. già in altre fasi di stagione certo. e magari inconsciamente, sapendo che stanno arrivando i playoff, queste ultime gare di campionato rischiano di essere messe un pochettino, nonostante l'importante contributo a livello di piazzamento che daranno. Quindi, secondo me, i giocatori su cui calcare anche nella gara di domenica prossima saranno proprio questi che dicevamo, dai Paiola, Polonara, Zizic, Abbas, eccetera.
Comunque, storicamente, un po' la Virtus, le squadre che affronta più spesso nelle fasi finali negli ultimi anni sono Venezia, Tortona e Milano. Quest'anno si rischia che siano sempre queste tre.
È incredibile.
Tra poco andremo anche a vedere insieme la classifica di LBA la prossima giornata, perché comunque c'è già stata una sentenza che certo. è quella della retrocessione di Brindisi. Poi ci sono comunque altre tematiche che è giusto che andiamo ad affrontare. Avete parlato però giustamente di una Virtus che comunque, nonostante queste due vittorie, non è stata sempre perfetta nell'arco dei 40 minuti. Vi chiedo se è giusto aspettarsi questa Virtus anche comunque nei playoff, quindi comunque una Virtus che ha dei picchi molto alti mm-hmm. ma anche dei momenti di defiance, oppure una volta che scatta nei playoff la Segafredo magari riuscirà a resettare, ad avere un po' più di continuità anche all'interno della stessa partita.
Ma questo credo che la prossima partita è l'ennesima gara d'allenamento, definiamola così, per prepararsi al meglio per appunto i playoff. Credo che siano gare importanti non solo per capire quali saranno i 12 e quindi anche quali saranno un po' le rotazioni, perché obiettivamente ci sono giocatori, come appunto dicevamo, come lo stesso Dunston, che la valutazione è se avranno lo stesso impatto ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quando si giocherà a livello di calendario per i playoff. E quindi avere già delle risorse, delle risposte importanti da parte di Digis fa ben sperare, perché secondo me sì. come tipologia di giocatore, soprattutto come tipologia di corpo, insomma, sono in pochi che possono marcarlo.
In base a quello che dicevi prima, secondo me, ti dico, rischiamo di, ma poi è un rischio relativo, però rischiamo di approcciare un po' un playoff come quello del 2022, nel senso con partite, tra l'altro, contro coach Luca Banchi a Pesaro,
è vero.
Ai quarti di finale,
e Tyreek Jones,
esatto, sì. partite non bellissime, un po' sporche, sì. un po' tira e molla, però
nervose,
comunque 3-0 e 3-0. Però diciamo la qualità sale man mano che cresce il livello dell'avversaria e man mano che sale la posta in palio. Ecco, l'idea è un po' quella di una Virtus adattativa che si adatta molto all'avversario che ha davanti, cosa che storicamente ha sempre fatto e che quindi non mi stupirei se ritrovassi. Praticamente la Virtus, sono anni che lo diciamo, fa più fatica con le squadre più deboli sulla carta e magari se la gioca alla pari con quelle più forti. Poi la sconfitta ci può sempre stare, è sport, però comunque diciamo che trova maggiori stimoli e maggiore concentrazione tanto più la squadra avversaria è forte, come abbiamo visto poi contro il Reale, contro il Panathinaikos.
Lo dice anche
esempio.
Poi il passato recente in campionato, perché hai vinto bene a Brescia, hai vinto bene a Venezia,
hai fatto
vinto
più
comunque
fatica, sì.
Con Milano in casa, certo. Una partita nella quale avevi avuto grandi percentuali da tre, ma comunque la Virtus era stata più o meno sempre davanti, quindi è un po' quello che ci stavi raccontando. Ci sarà sicuramente un fattore, almeno lo speriamo, ovvero il nostro direttore che ci dice questo.
Unica partita vinta a Tortona, quella dei playoff, c'ero io in regia.
Hai capito?
Ale,
determinante. Ale. Salutiamo anche Francesca Bolognini. Invece, no, ovviamente, e quindi prendiamo anche la nostra Francesca con grande piacere.
Quindi lo leghiamo alla regia. Ecco.
Lo rinchiudiamo qua, lo poniamo le mandate.
Esatto.
E quindi sì, insomma, al di là di questa gag, ricordiamo appunto anche tutti gli sms e whatsapp al 366-402-4022 oppure le telefonate in diretta allo 051-705-733. E tra pochissimo andiamo in pubblicità. Prima volevo un po' addentrarmi anche sui singoli,
okay,
che avete citato poco fa, perché effettivamente Cordinier sembra ancora un po' un giocatore che ha bisogno di rientrare, no, in quello che era il gruppo Virtus dopo l'infortunio. È anche vero che prima dell'infortunio aveva avuto comunque delle difficoltà di prestazione.
Sì, è vero.
E allora vi chiedo se è il giocatore che più di tutti forse la Virtus deve recuperare in ottica playoff in questo momento.
Credo che sia il giocatore più importante e forse il più sottovalutato di questa squadra.
Non lo so, nel senso che se mi fai la domanda a freddo io ti dico che prima ho bisogno di recuperare Belinelli.
Ci sta,
secondo
ci stavo
me, per lo status attuale. Poi ho da recuperare Shengelia.
Sì.
Altrettanto bene insieme a Belinelli, cioè io parlo di livello di forma, diciamo massima disponibile.
Sì, certo.
Cordinè, hai visto che puoi farne anche a meno. Poi chiaramente un giocatore che fa del fisico la sua principale arma può risentire maggiormente di un certo tipo di infortunio, quindi sicuramente questo lo teniamo per assodato. Però secondo me gli altri due sono ancora più importanti. È chiaro che magari al di là della prova di ieri, che non è stata particolarmente brillante, però non sono così opachi come è stato Cordinier di recente.
Per, piccola correzione, più importante tatticamente, perché ovviamente di importanti a livello di scala in questa squadra ce ne sono ben di più rispetto
sì,
a
sì,
a,
sì,
a,
ma
a
poi
Cordinier.
Per dire, lo puoi usare chiave come difensore
per quello tatticamente,
cosa
esatto.
Che però adesso puoi fare anche con Abbas, quindi
è quello, è quello.
Non aveva fatto neanche malaccio però forse col Baskonia da quel punto di vista,
sì,
quando aveva fatto un
sì,
po' quella
sì,
famosa
sì,
staffetta, no, su Howard, della
però,
quale aveva parlato
però,
anche Banchi.
Però Ale, la partita contro l'Efes, che ha giocato 5 minuti e poi praticamente è andato in rotazione fissa a Bass,
certo,
con Ljungberg, è stata quella che poi ha deciso quella gran vittoria che ha fatto appunto a Istanbul la Virtus.
Sì, a Bass importantissimo anche ieri alla fine del primo tempo,
esatto,
quando fa quel insomma subisce quel fallo,
esatto,
da tre tiri liberi e poi segna in penetrazione. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme ai vostri messaggi, ci avviciniamo appunto come dicevamo anche alla prossima giornata di NBA, perché è l'ultima e quindi sancirà la classifica finale, e poi un occhio anche alle ragazze della femminile.
Lega Basket Serie A. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus.
Cordinier, palla fuori per Hackett, riesce a servire Shengelia, poi attacca il ferro Shengelia. Conclusione vincente di Toko Shengelia.
Domenica alle 18:15 in diretta sul canale 2 Sega Freddo Bologna, Tolomiti Energia Trento, presentato da
Caffè Sega Freddo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Mattei Plast, 40 anni di produzione di sacchetti in plastica stampati e neutri. Filme tubolari in polietilene per il packaging industriale. Copriabiti, buste con mini grip, cursore e biadesivo per l'abbigliamento. Buste alimentari a barriera, termosaldatrici da banco, confezionatrice a campana per sottovuoto. Ampia gamma di imballaggi flessibili, modulata sull'esigenza del cliente, con consegne veloci. Mattei Plast, a San Lazzaro di Savena, zona artigianale Cicogna. Sul web matteiplast.it.
Ultima? La pappa è pronta! Ti piace, eh?
Scegli Ultima, la marca esperta per gatti sterilizzati. Ricette deliziose adatte a soddisfare tutte le loro esigenze. Insieme per una vita migliore.
Ultima.
Di professionisti ce n'è di tutti i tipi.
Versatili, agili, forti.
Ecco perché Citroën offre un'ampia gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata proprio così.
Versatili, agili, forti e anche allestiti.
Ce n'è uno per tutti, una squadra di veri professionisti.
Trova il professionista adatto alle tue esigenze. Ad esempio, Citroën Jumpy a partire da 23.700 euro oltre IVA, anche in versione 100% elettrica. Fino al 30 aprile ti aspettiamo in concessionaria. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it.
Gianni, anche tu a guardare questo cantiere?
Bello, eh?
È bello, sì. Hai visto che bella betoniera e quante attrezzature moderne.
Eppure efficienti. Mi ha detto un operaio che sono quelle di Ames.
Mi fanno tornare voglia di lavorare.
Voilà, Gianni, non esagerare.
Ames, attrezzature edili e stradali. Tutto per aziende del settore edile e per privati esigenti. Dal 1978. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it.
Locatop, il partner giusto per la tua azienda e i tuoi cantieri. Noleggio, formazione e vendita mezzi di sollevamento persone e materiali, coperture assicurative, assistenza tecnica, consegne e ritiri diretti in cantiere, vendita dispositivi di protezione individuali e abbigliamento tecnico. I servizi che cercavi vicino a casa tua con 15 sedi in Emilia Romagna. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
Rieka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
Per un'occasione speciale occorre un outfit impeccabile, anche per i più piccoli. Ali e Fili è il negozio specializzato in abiti da cerimonia per bambini, con tante proposte per i festeggiati e per gli invitati, come le romantiche collezioni di Mimilù e le fresche e colorate linee firmate Majoral. Laura e Paola vi aspettano da Ali e Fili per fornirvi preziosi consigli e accompagnarvi nella scelta, anche su appuntamento con zona riservata per le prove. Ali e Fili, moda cerimonia bimbi, è in via Irma Bandiera 46 a Castelmaggiore. Segui Ali e Fili sui social.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Black and White, la Virtus alla radio.
Eccoci tornati in diretta, Alessandro Iannacci, Davide Trebi e Gabriele Platani insieme a voi. Black and White, puntata pre-ultima stagionale in campionato, regular season della Virtus. I vostri messaggi al 366-400-2422.
Sono
pronti gavettoni, quindi. No, quelli li facciamo a fine playoff. 051 705 733 invece per le telefonate in diretta. Stavamo un po' analizzando quelle che sono state le ultime due partite della Virtus nelle ultime due settimane, poi insomma ci siamo un po' addentrati sul discorso Cordinie. C'è già un messaggio del nostro ascoltatore Daniele che salutiamo. Ragazzi, la Tortona attuale non è quella di Ramondino di due stagioni fa, e questo è verissimo, anche se non so poi cosa ne pensate voi, dopo magari ne parliamo. Comunque con Val della Fede almeno una crescita di rendimento c'è stata rispetto invece alla prima parte di stagione.
Assolutamente,
molto negativa.
Sì.
Aggiunge Daniele, l'ascoltatore, oltretutto con senza Camagatè loro perdono parecchio. Non sono tanto d'accordo sul giudizio espresso su Cordinè, ha toppato il rientro, ma adesso mi pare in graduale ma costante crescita. Più dal punto di vista forse difensivo, perché in attacco mi sembra ancora un po' un pesce fuor d'acqua, non so cosa ne pensate voi.
Beh sì, diciamo che ovvio che il suo problema principale è che una volta aveva più pericolosità palle in mano e soprattutto aveva molta più fiducia. Io adesso lo vedo veramente in difficoltà proprio nel prendere determinate decisioni. Molte volte sono delle decisioni con passaggi azzardati, conclusioni senza ritmo, e quello lo costruisci giocando, lo costruisci allenandosi, lo costruisci anche recuperando un po' la condizione, perché molte volte magari che può essere non essere proprio al 100% anche fisicamente. e quindi sotto quel punto di vista lì può essere un poi non è stato, non è Cordinier da sempre un grande tiratore, quindi è un giocatore per essere pericoloso deve attaccare palla in mano, e questo un po' lo penalizza contro un certo tipo di difese dove magari mettono davvero il muro dentro l'area, e quindi di conseguenza la sua efficacia è quella nel fare quelle tante piccole cose a livello fisico che lo rendono un giocatore completamente differente e particolare in questa squadra, perché non ce n'è sia Bass che fa sia una cosa che l'altra, ma con l'intensità e con l'energia di Cordinier è unico. Poi ovvio che a Bass al momento sta dando delle risposte, soprattutto anche in quell'aspetto, quello dell'attaccare palla in mano, che mi stanno sorprendendo, quindi tanto merito a lui perché sta facendo sotto quel punto di vista lì una grande stagione.
Sì, a onor del vero comunque Cordinier nell'ultima partita ha chiuso con 11 punti, 4 rimbalzi, quindi almeno dal punto di vista dei numeri diciamo sì. È un giocatore che sta tornando comunque importante per la Virtus, perché ha segnato 11 punti importanti, però certamente rispetto al Cordinier che ci ricordiamo forse fino a gennaio c'è ancora parecchia strada, no? E speriamo sì. Che lui possa quantomeno colmare un po' questo gap prima di arrivare poi alle fasi salienti di questo playoff. Gabri, citavamo Abbas, un giocatore del quale noi sappiamo l'importanza, tifiamo tanto per il suo rinnovo l'anno prossimo, oltretutto è stato nato anche nel giro della nazionale, no?
Io mi incateno ai cancelli.
eccoci.
Servisse.
Esatto.
No, è un giocatore che è tornato dopo una serie di infortuni lunghi e complessi, è tornato ad uno stato di forma superiore a quello che aveva in precedenza, e quindi attualmente è un giocatore senza rivali, mi verrebbe da dire, perché a livello di ruolo incrociato alla nazionalità, chiaramente,
e all'esperienza,
chiaramente
anche.
Va bene, il trono è di Fontecchio, però al di fuori di lui Abbas è e deve essere anche un elemento cardine della nazionale italiana, questo per me è indubbio, e a maggior ragione secondo me ha assolutamente senso e dovrebbe essere assolutamente la priorità quella di legarlo alla Virtus anche per le prossime stagioni.
Piccolo excursus, perché ovviamente su Abbas abbiamo tutti un rapporto, un tifo particolare,
anche perché vi chiama media, quindi
sì, esatto.
Anche se siamo da soli,
esatto.
Ma media può essere singolare come plurale.
Sì, certo.
Io faccio tantissimo il tifo Abbas anche per le Olimpiadi, perché è stato lui il giocatore che ha lasciato la nazionale per far spazio a Gallinari le scorse Olimpiadi, quindi mi auguro davvero che possa non solo fare la nazionale ma giocare quelle Olimpiadi che sulla carta a Belgrado le aveva vinte in quella squadra.
Dave corre un sacco, ma prima pensiamo al preolimpico,
però sarebbe una bellissima storia.
Sembra che ci debbano essere parecchie assenze tra l'altro a questo preolimpico, quindi a maggior ragione
esatto.
Bisogna partire concentrati.
Marcus Howard.
No, ma più che oltre quella che va bene, che chiaramente ha appena preso il passaporto portoricano e quindi lo incontreremo.
Apposta per sfidare Abbas.
Esatto.
Marco ci scrive: ciao a tutti, ma se hanno informazioni a proposito dello stato di salute o della situazione di Dobrić, perché il suo impiego secondo me è inspiegabile. Allora inizio io, poi vi passo la parola. Dobrić è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo. Quando ho visto tra l'altro le ultime sue uscite in nazionale mi sono gasato ulteriormente, no? Perché ho detto caspita, andiamo a prendere un giocatore di questo livello, di questa cattiveria agonistica, insomma facciamo un grande salto di qualità. Poi sappiamo tutti i problemi che ha avuto questo giocatore, sappiamo che di fronte a lui quando stava meglio ha avuto un Marco Bellinelli in grandissimo spolvero, che era anche difficile non andare poi a togliere dalle rotazioni. Adesso non so cosa ne pensi Gabri, temo che stia pagando un po' il fatto che non avendo dato tantissimo a questa Virtus nel corso della stagione, ormai ti affaccia le ultime partite, i playoff,
e devi asciugare,
vai un po' con quelli sicuri.
Il rischio un po' c'è, poi bisogna anche capire anche in ottica prossima stagione appunto se è il tipo di giocatore con cui vuoi continuare, perché appunto chiaramente per quel che si è visto fino adesso il talento non manca e la voglia nemmeno, però i minutaggi, come dice giustamente l'ascoltatore, sono sempre stati abbastanza risicati, quindi ci saranno valutazioni da fare su lui come su tanti.
sai, posso dire, è sfortunatissimo, perché anche quando aveva l'opportunità per giocare, che si era fatto male Cordinier, si era già fatto male.
Ma sai, secondo me in qualche modo paga anche il fatto di non essere mai uscito dalla Serbia.
Sì, cioè, questo sì, però per quel doppio infortunio, secondo me,
sì,
nella valutazione del giocatore quest'anno in Virtus, io gli darei un'altra possibilità, perché un Dobrić al 100% lo abbiamo intravisto forse al Paladozzo nella gara contro lo Žalgiris e basta.
No, ma sono d'accordo con te su questo, devo dire, perché è un giocatore di quelli che comunque, per quanto silenziosi, sono molto utili, quindi mi sembra un giocatore anche in ottica playoff assolutamente da riscoprire.
Potrebbe essere uno dei più classici nuovi acquisti per la prossima stagione.
Sì,
perché,
la classica frase, esatto,
perché comunque un giocatore di questo livello, secondo me, non ha nulla da dimostrare Dobrić a livello di carriera. Quindi anch'io sono della vostra, anch'io eventualmente l'anno prossimo lo aspetterei e farei una nuova scommessa su di lui, anche perché ce l'hai, comunque conosce l'ambiente, quindi lo farei.
E Kekok, no, andiamo avanti.
Se ne parlerà all'inizio della prossima stagione, cioè, anche cercando
di
capire.
Vedi, è già frizzante, esatto, sul discorso mercato.
No, è già.
Cioè, lo vedo già.
Siete usciti voi questo tema. Io volevo capirlo il più possibile.
Abbiate pazienza, siamo alla penultima di campionato.
Appunto, ne mancano sulla carta.
No,
10,
ma non dirlo.
Malissimo.
No, siamo alla penultima di campionato. Ormai il grosso è passato. Ormai.
Vedi. Te l'ho detto, perché la parola magica per risvegliarlo.
Sembra ieri che eravamo al Paladozza ancora a esordire in Eurolega per il secondo anno di fila.
Esatto. Allora, visto che avete citato l'ultima giornata di campionato, andiamo a vedere quella che è la
situazione.
Guarda
come ci sgrida, ci rimette in riga.
Com'è la situazione? Perché sì, prima volevo andare sulla prossima giornata, però allora andiamo sulla classifica. In questo momento la Virtus è prima a pari merito con Milano a 42 punti, però sappiamo che lo scontro diretto è a favore dei bianconeri, quindi sono assolutamente artefici del proprio destino in caso di successo appunto contro Trento il 5 maggio, domenica, in casa alle 18:15. Da quel punto di vista siamo tranquilli, la Virtus sarà prima in classifica. Poi al terzo posto a meno 2 c'è Brescia, c'è Venezia al quarto posto che è sicura di fatto di arrivare quarta, quindi di beccare la Virtus in un eventuale semifinale. Poi al quinto posto a 32 punti c'è Reggio Emilia, al sesto settimo posto a 30 punti ci sono Pistoia, grande sorpresa forse della stagione per quelle che erano le griglie di partenza dell'anno, insieme a Trento, e poi Tortona a 28 punti all'ottavo posto, ma ci sono a 26 Napoli e Sassari
in
che
ogni
però
caso non,
griglia,
no.
non sono
in ogni caso no, esatto, ma anche per una questione di differenza canestra,
esatto,
va bene.
Quindi, diciamo, la griglia playoff è chiusa, ma non si sa bene i piazzamenti delle prime e delle ultime, quindi
possiamo dirlo che per la seconda volta chi ha vinto la Coppa Italia non fa i playoff.
Vedi?
Hai
silenziato
tutta la trasmissione con questa statistica. È una cosa che dobbiamo segnarci.
Vuoi dire che c'è un collegamento?
No, spero di no.
Comunque possiamo dire, direi al di fuori di ragione. No, non è vero. Stavo per dire un'inesattezza, quindi andiamo avanti.
Va bene, perfetto. E invece, come dicevamo prima, la sentenza di questa giornata, della penultima giornata, è stato il fatto che appunto Brindisi è retrocessa in attesa appunto di vedere poi che cosa succederà per il gruppone, invece, che vede appunto Pesaro a 20 punti e Treviso a 22, mentre Varese a 22 ma è salva.
Sì, esatto, per le differenze canestro sia con Pesaro che con Treviso. Pesaro dovrà guardare sostanzialmente cosa farà Treviso per determinare se sì o no, ovviamente
Pesaro
obbligata a vincere,
deve vincere e poi
guardare in casa di Treviso, perché se non erro la differenza canestro invece con Treviso, con la gara con Treviso, è a vantaggio di Pesaro. Esatto, sì. Esattamente.
La giornata sarà composta da Sassari-Reggio Emilia, con una Reggio Emilia appunto che può giocarsi una posizione nei playoff, poi Napoli-Scafati, qui diciamo che è un amichevole anche territoriale abbastanza di festa, perché
esatto.
È finita la stagione, si sono salvate entrambe.
Tra
poi
l'altro con tipo esonero di Boniciolli, o comunque insomma grandi movimenti di...
Esatto.
Ti è stupito che Napoli non sia entrata nei playoff?
Per come ha giocato, no. Per come ha giocato dalle final eight in avanti, assolutamente no. Chiaro che, come dice Dave, fa specie un po' questa cosa. Chiaro che magari un certo tipo di squadra può anche pagare l'entusiasmo di sentirsi un po' arrivata per un obiettivo insperato già a metà stagione, o magari puntava proprio a quello e dopo ha deciso di alleggerire un po', ma in ogni caso Napoli ha prodotto un brutto basket dopo le Final Eight.
Poi Treviso-Tortone, questa sarà una partita importante sia per Treviso ma anche comunque per Tortone,
esatto,
per quello che dicevamo
per la classifica, per la
poco
posizione.
Fa, vedendo anche appunto quale potrebbe essere l'accompiamento della Virtus nei playoff. Poi Venezia contro Pesaro, quindi questa è una partita molto complessa comunque per Pesaro, anche se Venezia
è
l'ultima giornata,
statica, non,
esatto,
si può muovere.
Non si gioca nulla.
E non è che sta attraversando un bel periodo Venezia.
No, l'abbiamo visto anche nell'ultima giornata con Brindisi. Poi appunto Virtus-Bologna-Trento, della quale parleremo dopo la pubblicità. Pistoia-Varese, anche qui Pistoia insomma può comunque giocarsi il posizionamento, mentre Varese non ha nulla da dire nella sua classifica,
esatto.
Brescia-Brindisi, una Brescia che di fatto sappiamo a questo punto forse concorrerà per il terzo posto, mentre Brindisi è già retrocessa. E infine Cremona-Milano, anche qui insomma c'è soltanto Milano che si può eventualmente giocare il posizionamento con la Virtus. Quindi questo è lo stato dell'ultima giornata,
giocheranno tutti in contemporanea, fondamentale
come ieri, poi.
Come ieri, e ho apprezzato molto che anche ieri abbiano giocato tutti in contemporanea, anche per una questione, perché c'erano troppi discorsi salvezza,
sì,
e troppi,
sì,
discorsi.
Sì, avrei apprezzato di più con i netcasting aggiornati, però va bene lo stesso.
Io alzo le braccia, potete vedermi, ma alzo le braccia.
Vabbè, questo è un mio commento personalissimo. Comunque sì, è importante la contemporaneità in questo momento della stagione, ma lo sappiamo anche poi in altri sport come il calcio. Andiamo in pubblicità, poi dopo parliamo delle ragazze, parliamo più nel dettaglio della sfida contro Trento e poi tanti altri argomenti insieme ai vostri messaggi. Tra poco.
Lega Basket Serie A. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus.
Cordine, palla fuori per Hackett. Riesce a servire Schengelia. Poi attacca il ferro. Schengelia. Conclusione vincente di Toko Schengelia.
Domenica alle 18:15 in diretta sul canale 2 Segafredo Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Marco, è da tanto che non ci vediamo. Complimenti, sei sempre in forma. Cosa mangi per mantenerti così?
Grazie, tutto merito del ristorante Pizzeria Caruso. Mangio da loro dal 1988. Da sempre tradizione e innovazione.
Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free. Mangi bene e resti in forma. Ristorante Pizzeria Caruso, via del Parco 13 a Bologna. Info e prenotazioni 051 53 13 41.
Festeggiamo 30 anni, più di quanto ti aspetti. Adesso, con Body Baby, in vari modelli, ciascuna a solo 3 euro. Oppure pannolini Popeyes, in varie misure, a solo 3 euro. Solo fino a esaurimento delle scorte. Passa di qui, festeggia, risparmia. Kick, più di quanto ti aspetti.
La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
Wow, sanno anche volare.
Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
Mia Office è tutto per ambiente lavoro, cancelleria, prodotti per igiene e pulizia, arredamento e complementi. Mia Office è esperienza, consulenza, servizio personalizzato. Mia Office è con te nello sport. Business partner Virtus Pallacanestro Bologna. Mia Office è una cosa tua. A Calderara di Reno e su miaoffice.it.
Taglia, cuci, toppa, ritaglia, ma si strappa!
Caro, alla tappezzeria della nostra auto serve molto di più di un rammendo, non è mica un calzino bucato.
Hai ragione, per fortuna che c'è Tappezzeria Bracci. Da oltre 60 anni riparano tappezzerie di auto, moto, camper, nautica, poltroni e divani, con esperienze e materiali di prima qualità.
Tappezzeria Bracci, a San Lazzaro di Savena, in via Cicogna 75, zona artigianale Cicogna.
Info allo 051 54 83 56, bracciermanno.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Black and White, la Virtus alla radio.
Ed eccoci tornati, ultima parte di Black and White. Alessandro Iannacci, Gabriele Platania e Davide Trebbi con voi. I vostri messaggi al 366-402-4022, le vostre telefonate allo 051-705-733. Allora, recuperiamo alcuni messaggi, però prima andiamo, Dave, ad aprire una parentesi su quella che è stata comunque la prima fase, no, di questi playoff della Virtus Segafredo femminile, sconfitta in casa, poi però si sono rifatte in maniera anche abbastanza decisa a Ragusa.
Sì, quella gara 1, soprattutto alla fine del primo quarto, ha un po' sconvolto un po' tutti, perché appunto Ragusa finisce il primo quarto sopra di 4 e poi perdono un po' le certezze. Una partita che comunque è sempre stata lì col punteggio, dove la Virtus è andata anche avanti in doppio possesso di vantaggio, però non è mai stata brava a chiudere la gara. Infatti poi quella gara 1 c'è qualcosa nel peggiore del modo, ovvero che Ragusa è andata a vincere addirittura in casa. E appunto questa gara 2 è stata una gara 2 senza storia, dove la Virtus fin dall'inizio ha dettato legge, ha avuto un momento di piccolo momento da panno nel secondo quarto, però poi dalla ripresa in poi ha detto devo prendermi gara 2, e l'hanno fatto con la solita Zandarasini. E ora il primo maggio, appunto alle 18, ci sarà la Virtus Segafredo Arena, la possibilità di seguire dal vivo e di vedere un po' anche questa partita, perché comunque si gioca il meglio delle tre, e la Virtus è una gara secca questa con Ragusa, e c'è la voglia di confermare quanto di buono è stato fatto a Ragusa, e c'è una grande opportunità, perché comunque sì, Schio è 2-0 al momento dall'altra parte, poi si beccherà molto probabilmente Schio, però bisogna sicuramente vincere contro Ragusa e andare senza le pressioni di dover per forza fare risultato, perché comunque il vantaggio, la favorita rimane sempre Schio. Andiamo a vedere e vediamo cosa succede, però prima vincere gara 3 in casa contro Ragusa.
Ecco, sì, chiudendo il discorso femminile, una domanda che vi faccio: sicuramente la Segafredo femminile deve ritrovare un po' quella continuità che forse nell'arco di tutta la stagione non ha mai avuto, perché alternava comunque importanti successi anche magari in campo europeo, invece qualche scivolone, ricordiamo ad esempio anche quello che non le ha consentito di arrivare poi in Final Four, esatto, di Coppa Italia, che è stato uno, diciamo, dei momenti più difficili della loro stagione. Ecco, dove può arrivare questa squadra ai playoff?
Col fatto appunto che c'è Schio in semifinale, purtroppo bisogna cercare di batterla. L'obiettivo iniziale di questa squadra era andare in finale scudetto, ma col fatto che sei dalla parte del tabellone con Schio, è difficile, molto difficile, perché Schio è una squadra più forte, una squadra che ha meritato la posizione che ha, ovvero la posizione di secondo in classifica. E un po' l'outsider di questa stagione è stata Venezia, che è arrivata prima, e dai, non dico il percorso perché vediamo, perché comunque in quel tabellone ci sono risultati, ci sono avversari che sulla carta non sono così facili come si creda, e quindi di conseguenza sarà non dico che la finale è una finale anticipata, una finale scudetto anticipata Schio Virtus, perché Venezia ha meritato questa stagione di essere una squadra con grande credibilità, una squadra che è stata costruita con certezze.
Torniamo alla maschile con questo audio, sentiamolo.
Ciao ragazzi, sono Luca, vi ascolto sempre con piacere. Volevo sottoporvi un quesito, senza mettere troppo a carne al fuoco, considerando che sono tutti i playoff da giocare e andavo direttamente al mercato estivo, però una curiosità, c'è un'opinione la volevo esprimere. Posso dire, sperando che non sia lesa maestà, con tutto il rispetto del mondo, che nutro un po' di dubbi se il mercato estivo prossimo a livello di scelte di giocatori verrà fatto sempre da chi l'ha fatto in questi ultimi anni, si possono fare anche i nomi, tanto non è un reato, Paolo Ronci, che secondo me è stato molto bravo a prendere certe tipologie di giocatori, che però mi permetto di dire non c'era bisogno di chissà quale scopritore, ma che su tipi di giocatori stile americano da sommerso negli ultimi anni ne ha azzeccati veramente pochi, per non dire quasi nessuno. Quindi ecco, non lo so, non lo vedo un Paolo Ronchi che prende un Marcus Howard o un Cody Miller McIntyre prima che esplodano in Europa. Tutto qua, volevo la vostra, ciao.
Domanda interessante sul mercato, andiamo da Gabri che sta
dall'uomo mercato
spadazzando con le posate come nei cartoni. Esatto. Quando sono particolarmente affamati
e ora noi qua ci sediamo con un pacchetto di popcorn a testa.
Questa è un'immagine bellissima con l'acquolina del mercato estivo.
Esattamente.
Caro amico, non so dirti se è l'esa maestà onestamente, però di sicuro possiamo diciamo concordare sul discorso magari delle scommesse. Sicuramente la Virtus non è un ambiente facile in cui poter fare delle scommesse, perché il pubblico diciamo è anche molto esigente, quindi diciamo che magari una notizia che potrebbe essere durante il mercato la notizia dell'acquisto di un giocatore magari, passami il concetto, sconosciuto ai più, potrebbe creare tutta una serie di scalpori e cose, perché il pubblico bolognese è abituato anche al grande nome, grandi nomi che in questo periodo non sono mancati. Certo è che anch'io sono d'accordo, magari un po', ma anche non so, voi sapete quanto io ami Moneke, no?
Certo, ok.
Per esempio, andare a beccare Moneke da Manresa certamente è un certo tipo di lavoro che Baskonia fa, come ci dicevi tu Dave nelle settimane passate, con un certo, diciamo, molto sistematicamente. La Virtus per adesso è andata su big name.
Ma sai, è anche secondo me ingiusto paragonare il Baskonia alla Virtus, perché il Baskonia innanzitutto è una bolla, nel senso che è un posto dove in campionato sa che le potenze sono Real e Barcellona, quindi sa che per cercare di competere con loro deve mettersi deve fare un'altra strada, un po' tipo Moneyball, quindi cercare una soluzione alternativa.
Ha comunque una licenza,
ha comunque una licenza, esatto,
anche
esatto.
Questo conta
tantissimo anche in fase contrattuale, e quindi secondo me questo cambia nella valutazione, nel cercare di avere sotto mano determinati giocatori. Cody McIntyre, comunque Miller McIntyre ha fatto qualcosa d'Eurolega, ha fatto vedere qualcosa in Eurocup, poi nessuno si aspettava che potesse rendere con questa efficienza quest'anno in Eurolega.
Certo.
Però è un giocatore che in Europa ha calcato e sta calcando, lo ricordo al Partizan ad esempio in Eurocup.
Ecco, se appunto l'ascoltatore alla fine diciamo chiede anche questo a livello di parere, io penso che la Virtus dell'anno prossimo possa avere spazio per almeno una scommessa, per almeno un giocatore che ad alto livello deve ancora affermarsi. Sul discorso se o meno questa strada verrà percorsa, chiaramente non so dirlo.
Certo che giusto, e poi soprattutto se tu hai la licenza magari sei più spinto a fare mosse del genere, se non hai la licenza sei quasi obbligato ad andare sulle certezze a volte.
Sì sì, certamente, poi chiaro, avevi in questi anni dei contratti lunghi, dei
certo,
contratti pesanti,
certo,
quindi insomma c'erano tante questioni. È anche vero poi che li avevi poi fatti sempre tu i contratti lunghi,
esatto,
quindi dopo è un susseguirsi di cose, però insomma staremo a vedere.
Esatto.
Credo che da questo punto di vista ci sia stato un turning point nel momento in cui la Virtus è entrata in Eurolega, perché fino a quel momento credo che il piano della Segafredo fosse evidente, cioè accorciare il più possibile, no, i tempi per arrivare al top.
Certo.
Quindi anche per questo motivo sono stati fatti magari contratti più pesanti con giocatori che difficilmente sarebbero magari scesi di categoria o avrebbero accettato determinate offerte da una squadra che in quel momento si stava giocando l'Eurocup. È chiaro che dopo, cioè quando devi accorciare i tempi anche con investimenti importanti sia a livello economico che anche a livello di lunghezza di contratti, forse è un po' più semplice. Poi quando entri in Eurolega, quando i budget di tutte le avversarie crescono a livello importantissimo,
ai concorrenti diversi,
ai concorrenti molto diversi, ai concorrenti che hanno anche la possibilità, come dicevate voi, di avere delle licenze pluriennali,
esatto,
e che quindi partono già tre posizioni davanti a tre in griglia,
esatto,
rispetto a quella che può essere la tua offerta, è chiaro che dopo lì, in quel momento, se non vuoi spendere eccessivamente, devi andare a fare delle scommesse. E ci sta che alcune scommesse negli ultimi due anni della Virtus siano state sbagliate.
Ma facciamo un esempio anche di una scommessa che non è stata sbagliata, però che hai pagato lo stesso. Nel senso che facciamo Shemi Ogeley, no? Giocatore,
sì,
fortemente voluto da coach Scariolo. giocatore di tutto rispetto, ma con un fisico estremamente particolare e che è stato tanto infortunato. Quella io non la posso considerare una scommessa non vinta, però neanche una scommessa del tutto vinta, capito? Perché è una scommessa e quindi porta con sé tutti i rischi del caso.
Ti faccio un altro nome che si può definire scommessa secondo te, Brian Dunston, per quello che aveva fatto l'ultima stagione?
Secondo me no. Cioè, secondo me Dunston è l'usato sicuro.
Però era una scommessa metterlo in un contesto del genere. Possiamo definirlo così?
D'accordo. Sicuramente è una presa saggia.
Esatto. Perché poi.
Però non è una scommessa.
No, ho capito quello che intendi. Ovvio che per cercare di elevare devi mettere magari giocatori di qualità o da campionati inferiori, metterli in un contesto nuovo. Però secondo me la scelta di quest'anno, prendendo l'usato sicuro, la certezza sicuro, quello che conosce, è stato forse anche un punto di forza della Virtus. Quante volte abbiamo detto che la Virtus ha vinto le partite con esperienza rispetto ad altre?
Certo.
È proprio per quello, e non dico che sia la strada da percorrere, però diciamo che molte volte aiuta a fare quel tipo di strada.
Però sai qual è la differenza? La differenza è che quando azzecchi una scommessa, e quindi parliamo sempre di mercato, perché certo, se fosse collegato adesso, quando azzecchi un giocatore scommessa, la differenza è economica.
Ah, certo.
Perché sei il primo a scoprirlo.
Sì.
Dopo
guarda Bascogna quanti soldi fa.
C'è anche da dire che il discorso che negli anni scorsi Paolo Ronci non ha scoperto niente perché è andato a prendere nomi già molto affermati, devi poi anche convincerli a venire a Bologna.
Assolutamente sì, affermati. In un campionato, soprattutto l'Eurocup in quel caso,
in un campionato
OBSL,
italiano che non è certamente, certo, all'altezza di altri campionati, e quindi credo che comunque del merito ci sia anche quando tu vai a comprare un giocatore che è affermato, perché sicuramente non vai a scoprirlo come qualità, come talento, però non è che sei il solo che si interessa a un giocatore.
No, no.
E quindi io credo che da quel punto di vista, insomma, va dato a Cesare quel che è di Cesare.
E poi quando un giocatore fa bene in Eurolega, ha comunque 10 squadre che già lo guardano, e sono 10 squadre che hanno la licenza. Quindi è un po' complicato prenderlo. Faccio un esempio: Ivans dello Zalgiris. Mm-hmm. Cioè, aveva già mezza Europa su di lui, giustamente.
Sì, sì.
E infatti dove andrà a giocare? Andrà a giocare all'Olimpia, per questo motivo. Guarda, qua.
Quando fai
all'Olympiakos.
Quando fai delle scommesse è molto più facile forse sbagliare alla
certo
fine, però credo che comunque poi la Virtus in 2 anni ha fatto secondo me una buona prima stagione da esordiente, e poi quest'anno è arrivata ai play-in,
certo,
quindi comunque c'è stata una crescita, non è che è stata una stagione drammatica.
È un punto di partenza, esatto.
Ci scrive un ascoltatore: cercando sommersi, secondo voi, senza scoprire l'oro, non basterebbe andare a pescare americani buoni in bassa LBA? Moore, Willis di Pistoia.
È troppo alto il gradino, secondo
me. Più che altro
hai già dimostrato nelle scorse stagioni che quando qualcuno ha provato, tipo Milano.
Sì, sì. Nazmitrolong. Facciamo un esempio.
Esatto. Nazmitrolong. Pensavo proprio a lui. Alla fine non è che è stato molto incisiva come scelta.
Esatto.
Più che quello, nel senso, alla faccia di bassa LBA. Pistoia cos'è? Quinta.
Vabbè, comunque. Sulla carta era bassa
però
LBA.
Però sì, è una squadra che non fa neanche le coppe europee. Sì, credo che l'ascoltatore parli di questo.
Cioè, da dire, secondo me, io avrei fatto altri nomi. Cioè Willis, sono d'accordo, Willis farà la sua crescita di carriera.
So, già
diciamo
che tu
così
vuoi dire Sneed.
Io
quindi
dico Sneed, ecco, perché è un fisico, e come dico anche Region Tucker, perché alla fine in Europa nelle coppe il fisico conta ancora.
Però sono
di più
giocatori che voglio ancora valutarli, cioè io voglio giocatori che già in Eurocup e in BCL hanno fatto vedere qualcosa di importante.
In BCL,
allora lì hai più possibilità.
Ma ti
Devo
dico.
Nol per esempio ha fatto molto bene a Bamberg, sì, in BCL, sì. Infatti poi quando è arrivato a Milano è stata un po' un'ottima presa.
Ma infatti ti dico in BCL va bene, la posso chiamare ancora una scommessa, ma dall'Eurocup all'Eurolega c'è un impatto, sì, ma non è una scommessa, non è più una scommessa.
Però è lì che
dipende,
devi andare
che ruolo
a prendere come target di giocatore.
Indubbiamente.
Dipende che ruolo dai al giocatore, perché se è un tuo giocatore perno è comunque una scommessa.
Per dire, velocissimo, Panathinaikos quest'anno ha scommesso su Kyle Guy e ha fallito.
Sì, per esempio. Assolutamente. Sì, io credo che inizialmente sono giocatori, come dice giustamente Ale, che dall'Eurocup e della BCL non gli devi dare subito il ruolo di titolare. Secondo me li devi testare inizialmente dalla panchina, vedere un po' come vanno inizialmente, dico come ruolo iniziale della, e poi vedi un po' come vanno, perché guarda per esempio l'Efes. L'Efes, ok, ha aggiunto alcuni giocatori, però per i Eric Jones alla fine doveva essere il cambio del lungo, non doveva essere il lungo titolare. Infatti adesso è il cambio del lungo.
Ho un'idea ancora migliore: e se invece che fargli fare della panchina gli fai fare il titolare in campionato?
Ah, beh, poi alla fine tu parli dei 12 che entrano in Eurolega, però poi dopo hai anche sempre 12 da schierare,
esatto,
in campionato.
Esatto.
Andiamo ad ascoltare un altro audio che esula un po' invece da questo tema.
Ciao, sono Aldo. Volevo, forse vado fuori un po' tema, ma avete visto il Malaga secondo in classifica in Liga a 2 punti dal Real con solo una partita in meno? Ma è così forte? Oltretutto ha vinto la Champions.
Sì.
Beh, oddio, adesso non esageriamo, cioè non può competere col Real,
no,
neanche col Barcellona, neanche col Baskonia, questo no. Però è chiaro che nel campionato chi ha impegni minori nelle competizioni europee ha più carte da giocare.
A me ricorda un po' Brescia come tipologia di squadra dentro un campionato.
Ha dimostrato
con delle scelte ovviamente non di prima fascia e una buona organizzazione offensiva e difensiva, sì, di essere di livello.
Cioè, per dire, uno dei centri, non so se addirittura il titolare, non ho visto ieri dall'inizio, per esempio, di Malaga è Yankuba Sima.
Sì, no? Certo, che era Venezia.
Che è stato scartato da Venezia,
esatto,
poco tempo fa, capito?
Esatto.
Quindi che era il cambio di Baco a Manresa, esatto, 3 stagioni fa. Quindi diciamo non un giocatore di primissima fascia,
certo,
capito? Quindi ha sicuramente, per esempio, ecco, cambiando completamente, però è guidata da Paris Lee,
sì,
quello ex Pana. Che ha vinto anche l'MVP.
Esatto.
Quindi insomma hanno delle forti individualità.
Domanda rapidissima perché siamo in chiusura. Partita contro Trento, cosa vi aspettate? Domenica, ricordiamo, 5 maggio, 18:15, insieme a tutte le altre.
Una vittoria. Mi aspetto una vittoria. Mi aspetto una vittoria della Virtus, ovviamente.
Ecco,
però
ecco,
è l'unica cosa che conta, secondo me. A
lunedì
punto
prossimo, in trasmissione, prendiamo Daue e lo picchiamo.
No. Eventualmente, allora attivo anche le telecamere.
Certo, andiamo in diretta video.
Bene, allora ce lo auguriamo, ovviamente, tutti, perché vorrebbe dire primo posto per la Virtus. Grazie, Dave Trebbi.
Grazie a voi.
Saluto anche a Gabriele Pratania.
Ciao a tutti.
Ciao anche da Alessandro Iannacci. Rimanete qui, come sempre, su Nettuno Bologna 1 con la nostra musica, e noi ci sentiamo prestissimo. Ciao.
Lega Basket Serie A. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus.
Cordine, palla fuori per Hackett. Riesce a servire Schengelia. Poi attacca il ferro. Schengelia. Conclusione vincente di Toko Schengelia.
Domenica alle 18:15 in diretta sul canale 2 Segafredo Bologna, Colonite Energia Trento, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.